E io vorrei provare, adesso qui non so se ce la faccio, comunque voi abbiate pazienza, diciamo che questa, se andate a confessarvi, che sarebbe meglio, questa diciamo è la penitenza della confessione in anticipo. Ma io voglio provare in riferimento a quei discorsi molto così disegnati sulla lavagna in grande, sulla linea del senso, in cui abbiamo indicato alcune direzioni di diverse filosofie, religioni della tradizione e la paradossalità cristiana e gli spostamenti. In riferimento a un discorso di questo tipo, io vorrei indicarvi alcuni tratti di questa linea interpretativa di Tommaso. Ovviamente, non sarei neanche in grado, ma non abbiamo il tempo di esporre ordinatamente anche solo la contragentes, contragentiles e la summa teologica diventerebbe ecco, accontentatevi che vi dia due o tre tagli di lettura, quindi se vi restano episodi è così, cioè non potete pretendere di più, insomma, anche da voi. Allora, il primo taglio è quello di intuire come in questo sistema di pensiero, chiamiamolo così, si rapporta il valore dell'uomo e dell'uomo nella natura, quindi della creatura, diciamo, e l'assoluto di Dio. Sapete che eravamo partiti con questo problema, no? Cioè il rapporto tra qualcosa che sta fermo, che è assoluto, e quello che avviene poi sulla terra. Partirei da questa questione, no? Siccome nella concezione cristiana il punto di partenza è questo, che il mondo, la creatura, è legata al creatore, è legata a Dio. C'è questo legame con Dio, questa dipendenza, virgolette, della creatura dal creatore. È essenziale, capito? E allora, per esempio, come interpretare che il mondo, come dice Aristotele, come dice la scienza, quindi in maniera di cui Tommaso era convinto per alcuni versi, no? Che il mondo sia esistito da tutta l'eternità. Beh, sta roba qui chiaramente sconvolgeva, un fatto assolutamente impensato nella tradizione cristiana. Il fatto nuovo, che sarebbe la creazione, non entrava nella prospettiva di una metafisica del movimento, sostenuta appunto da Aristotele, dal motore immobile, nella quale era inconcepibile un Dio che intervenisse nel tempo. E infatti io, quando si è detto che noi diciamo che Dio viene in un uomo, dobbiamo capire tutto lo scandalo di questa roba qui, che al di là di qualsiasi ragione, è un fatto contingente, assolutamente contingente. Che un bambino diventato grande si è riconosciuto come Dio. Insomma, la scienza, la ragione, non, assolutamente, non potete obbligare la ragione ad aderire a una cosa così. Dopo può ritenere ragionevole, ma il fatto è un evento, appunto. È un'invenzione, un'invenzione di Dio, cioè è una cosa che fa accadere. Ora, per un credente questo era in contrasto con la Genesi. E anche lì la maniera di leggere Genesi, però, è con la fede cristiana. E per la visione, diciamo, agostiniana, era una maniera di, come si può dire, di non partire dall'evidenza antropologica più evidente, che è la contingenza radicale della creatura. Il limite della creatura, il suo dipendere dal creatore, il suo essere stato fatto da qualcuno, no? Voleva dire svuotare il mistero di questa dipendenza che nell'uomo è la base di ogni spiritualità, fonda il suo essere immagine di Dio, dà ragione della sua sottomissione alla provvidenza, no? È Dio che crea, è Dio che conduce la storia, è Dio che fa, che dice. Noi dobbiamo ascoltarlo, no? Dobbiamo fidarci di lui che fa, che. Cioè, adesso io appunto. Capite che dietro queste cose qui, ma anche adesso, anche oggi, evidentemente sono proprio, sono modi di pensare, capito? solo dei particolari. E per Tommaso, io qui non avrei bisogno di studiare, evidentemente, vi riferisco a quello che mi pare di intuire, no? Cioè, per Tommaso, il fatto di un inizio del mondo nel tempo, insegnato dalla scrittura, non pregiudica l'analisi razionale della creatura, che viene spiegata con una metafisica del movimento. Cioè, il filosofo cerca la sua spiegazione. Il credente crede alla creazione. Anche perché, il passaggio è suggestivo secondo me, perché questo è un esempio tipico di come molti cattolici anche dell'Ottocento, del Novecento, non avevano questa avvertenza che Tommaso aveva, questa profondità. Anche perché, dice Tommaso, la dipendenza della creatura da Dio non è legato a episodi temporali contingenti che ci ha fatto su in un certo momento. Oggi si direbbe al come. No. Ma al fatto che nella creatura c'è dentro, è interiore alla creatura, questo riferimento necessario, ontologico, alla relazione con Dio, rispetto al quale lo scienziato ha tutta la libertà di cercare, secondo le sue leggi, la genesi del mondo. Cioè, è come quando tu dici, in qualsiasi modo sia venuto al mondo l'uomo dagli animali attraverso l'evoluzione, ma io per fede nella creazione intendo il legame, l'atto d'amore col quale esiste dell'altro rispetto a Dio. E il fatto che io questo lo percepisco nella libertà, nell'amore, posso costruire la storia d'amore con lui, questa è la fede nella creazione. Non è appunto la fede che 6.000 anni fa lui ha fatto su. Cioè, Tommaso sto discorso qui lo faceva chiarissimo. Dice, proprio perché credo nella creazione, non devo aver paura di ciò che lo scienziato cerca. Ovviamente qui c'era anche una questione filosofica, no? Dell'eternità del mondo. Vi faccio un esempio. Voi sapete che il testo della Genesi non parla della creazione dal nulla. Anzi, suppone il caos. Tutto era scuro e sulle acque Dio vola per tirar fuori l'asciutto. Quindi la creazione di Dio parte da qualcosa che preesiste, come in Genesi 2, parte appunto dal fango con cui un artigiano costruisce il vasaio. La creazione ex nihilo, dal niente, no, è una tesi teologica che nasce. Io sono convinto che anche quella direzione lì abbiamo voluto, come quella dopo la morte, abbiamo voluto dire troppo. Cioè, quando eravamo imperatori del pensiero, abbiamo sprolocchiato troppo. Cioè, non è che la fede ci rende intelligenti automaticamente, se non facciamo una... E non è che la fede non sia compossibile con l'umiltà del capire anche. Come si fa con i nostri figli, che si fa, dopo dice che è scemo, quando si vuole rispondere sempre, capito? No. Fai che il papà lo sa. Ecco, questa discussione che io accenno soltanto come esistente, non affrontiamo evidentemente sull'eternità del mondo, la possibilità di stabilire un principio teologico di creazione in una visione scientifica di questo tipo. Ma vedete che dietro c'è comunque la novità di una visione. Cioè, nella visione agostiniana, chiamiamo così, dell'universo, l'insistenza viene messa proprio sulla dipendenza dell'uomo al creatore. La relazione, direi, religiosa, esplicita al creatore è fondamentale, appunto. E l'uomo nel mondo, che è appunto questa realtà piccola, dipendente e peccatrice, il grido delle nostre dolorose indigenze, è l'espressione più creaturale, no? In un mondo e in una storia segnate dal peccato, che è un mondo radicalmente decaduto, queste sono tutte prospettive tipiche di questa visione tradizionale, no? Agostiniana. Cioè, la contingenza delle creature in qualche maniera è una caduta, una condanna da cui bisogna essere riscattati. Per San Tommaso è evidente che la creatura, la creazione, è questa dipendenza dell'uomo rispetto alla sua fonte, staccato dalla quale non sarebbe niente. Ma va salvata la consistenza, no, di questa derivazione, va valorizzata l'irriducibile originalità di questa relazione tra il creatore e la creatura. Anzitutto, prima cosa, la relazione unilaterale, la trascendenza di Dio, no? Dio non contrae in questa emanazione delle creature una relazione reale con la creatura. La sua trascendenza esclude ogni mutazione o addizione, che è una maniera di dire la sua generosità è assoluta. Dio pone la creatura e sta di fronte alla creatura in silenzio. Non è che dica, guarda che voi stasera mi rendi conto, guarda che poi ti mancherà quella roba lì, te la procuro io, capito? Cioè la trascendenza ha come correlativo l'alterità, capito? Tu sei un altro, io ti rispetto. Lo scambio della creazione si realizza in questa intimità misteriosa come in un silenzio, appunto. Mentre invece l'altra impostazione più pietistica, più no, ci si sente di frequente, capito? E poi si chiede, e poi si deve essere tirati su, si deve essere... Da Dio all'uomo non c'è una continuità di gradi discendenti, cioè Dio non entra in nessuna categoria, di nessuna scienza o filosofia. Dio nessuno l'ha visto, commenta. Dice Giovanni, Dio nessuno l'ha visto. Di Dio, dice Tommaso, noi non possiamo sapere ciò che è, ma solo ciò che non è. E quale relazione ha con Lui tutto il resto? Tra l'assoluta trascendenza di Dio e tutto il resto, la relazione è ontologica, dice Tommaso. Dio è, questa è la sua definizione, questo è tutto ciò che si può dire a suo riguardo, senza che questo dica nulla di ciò che è. Dio è, e tutto ciò che noi diciamo, poi lo diciamo per analogia, no? Ma pure tutto il resto è, poiché Dio fa essere tutto ciò che esiste. Potrei tradurre, ma non so appunto con quanta fedeltà, ma Dio è Dio. Egli è il solo essere Dio. E per essere Dio non ha bisogno che gli altri siano come Lui. Al contrario, ha bisogno che gli altri siano ciò che sono. Quindi siano diversi da Lui. Abbiano una loro consistenza. Certi testi di Bonhoeffer parlano questo tono, secondo me, come... Cioè proprio in virtù di questo legame, di questa dipendenza ontologica con Dio, la creatura è posta nell'essere. Essere creato è anzitutto essere. Certo un essere dipendente, sospeso alla fonte, ma la cui dipendenza non ha realtà che in questo essere qualcosa. Ecco ciò che fonda il realismo, che si manifesta nelle creature, che sia la natura, le leggi scientifiche, la fisica, appunto, e l'uomo. E fonda il gioco delle cause cosiddette medievali, le cause seconde, non la causa prima, le cause secondo, cioè le leggi che sono nelle creature. Cioè dentro la creazione giocano, diremmo oggi, delle vere autonomie. L'atto di creazione pone dell'autonomia. La provvidenza è presente nella natura delle creature, capito? Non è questo qualcosa che a legge potrebbe sistemare le cose quando gli pare. No. Non è un ordine astratto, predefinito dell'universo o della vita dell'uomo, ma è l'atto continuo con cui Dio dà l'essere alle creature. Perché siano, perché vadano, hai capito? Questa è la provvidenza. Cioè, per fare l'esempio, appunto, tuo papà e tua mamma, non è che ti hanno fatto figlio perché poi tu, anche quando hai 30 anni, vai a chiedere al papà o alla mamma cosa devi fare. Vai a chiedere i soldi per campare. Ti ha creato perché tu sia, perché tu vada, hai capito? C'è una visione un po' diversa della religione, cosiddetta religione, no? Allora, la provvidenza non è quest'ordine astratto predefinito, ma è l'atto continuo di creazione per il quale tutte le creature sono. E sono in quanto sono nella relazione creatura-creatore. Ma proprio questa relazione fonda il realismo delle creature. Dio muove sovranamente tutto ciò che crea, dà generosamente l'atto di esistere, ma questo governo supremo di Dio si conforma lui stesso alla sapienza o alle leggi delle creature, alle leggi della provvidenza creatrice, che vuole che da ogni essere emanino come sue le attività conformi alla sua natura. Lo vedremo nella morale, quindi lui vuole che l'uomo crei la morale, usi della prudenza per dire cos'è bene e male. Non è che glielo dice Dio cos'è bene e male. Autonomia della creatura che trova la sua realizzazione più alta nella creatura razionale, nell'uomo. L'uomo si muove da se stesso, si guida con il suo pensiero e la sua condotta di vita, si conduce, capito? Liberamente. E la sua libertà, lungi dall'essere alienata dalla relazione con Dio, trova nella creazione, è Dio che vuole la tua libertà, capito? Provvidenza non è un supplemento di grazia che viene accordato quando noi non ce la facciamo, le nostre insufficienze, appunto, ma è l'atto con il quale ci è dato di che realizzare il nostro destino. Cioè Dio provvede all'uomo umanamente, dandogli la possibilità di essere uomo. In questa libertà creatrice sta l'immagine e somiglianza di Dio. Quindi ogni creatura che nel suo essere, nel suo agire, procede da Dio, procede con una densità propria e reale. La presenza di Dio è la consacrazione di questa densità, che l'uomo sia uomo. Questa è l'accoglienza della provvidenza di Dio, o della presenza di Dio in noi. C'è un ordine del mondo che non dipende dall'arbitrio di onnipotenti decisioni divine. Invece è questa l'impostazione che prevarrà, il nominalismo, il volontarismo. È la volontà di Dio che ti dice, capito? C'è un ordine del mondo che non dipende dall'arbitrio di onnipotenti decisioni divine, ma dalle leggi stesse dell'essere creato, quale procede da un disegno divino ordinato. E Dio stesso è tenuto in qualche modo a rispettare la sua creazione, nella quale è impegnata la sua sapienza. La sapienza di Dio nel mondo si svolge attraverso le leggi del mondo. No? Guardate, sono testi della Gaudium et Spes. C'è tutto un capitolo della Gaudium et Spes che riprende queste cose, in termini più descrittivi, ma l'autonomia delle realtà terrestri. Conoscere la volontà di Dio non è uscire dal mondo per cercare dove, per quale via, il segreto di un supremo arbitrio. Non c'è altra via che scrutare la realtà della natura per discernere le tracce della sua sapienza e alla luce della fede scoprire nella storia santa le promesse, i pegni di un disegno coerente di salvezza, no? Segni dei tempi. Altro tema conciliare. E si capisce perché per Bonaventura, per esempio, fosse pericoloso questo modo di pensare, perché è pericoloso attribuire troppo alle creature. L'umiltà deve mettere in guardia da questo valorizzare troppo le creature. E invece per San Tommaso dare alle creature la loro densità vuol dire donare a Dio la sua gloria. Ridurre la perfezione della creatura, cito, è ridurre la perfezione della potenza divina. Non c'è più Dio perché l'uomo si tira indietro e fa spazio a Dio. C'è più Dio quando l'uomo si prende la responsabilità di fare l'uomo, no? C'è più Dio. E questo vale per la densità suprema nelle creature che sono gli uomini, queste creature libere. Dio non è nel destino del mondo l'ausiliario dell'uomo, il complemento dell'uomo, mediante un concorso condiviso, aggiunto. Ma vedremo che questa questione libertà-grazia tormenterà tutta la modernità, no? Natura, sopranatura. Lo vedremo. Allora, Dio non è il complemento dell'uomo. Dio fa la storia. Ma è proprio per questo che gli eventi della storia sono totalmente umani, in coerenza con questa provvidenza creatrice. Salto perché non riusciamo. Questo realismo non è il risultato di un naturalismo, come qualcuno lo accusava, come qualcuno oggi anche accusa. Anche se, lo capite, tutto il discorso di Pelagio che diceva ci si salva con i meriti propri rispetto all'Agostino, l'agostinismo, ci si salva solo per la grazia, che sarà la grande questione moderna, no? Il giansenismo, il pelagianesimo, ma anche oggi dice tu parli troppo dell'uomo, troppo bene dell'uomo, cioè, parli poco della grazia, del... E continuamente, ritorna continuamente questa linea di senso, no? Dio e l'uomo, come fanno a fare insieme, che se uno tira via all'altro. Infatti il mondo moderno ha capito da noi che più spazio facevamo a Dio, l'uomo si riduceva. Allora ha detto no. No, perché l'uomo ormai ha acquisito delle libertà e ormai ha delle conoscenze, che non potete con la religione smorzare queste robe qui. Cioè nella modernità è girato il discorso che tra Dio e l'uomo c'è competizione. Più uno è grande, l'altro diventa più piccolo. O sbaglio? Sbaglio? Vabbè, ti sbaglio. Pago. Pagherò. Adesso non ho qui, ma pagherò. E questo discorso Tommaso appunto fa vedere come in realtà il Dio della Bibbia, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, sentiremo Pascal che dice il Dio di Abramo, di Isacco, non il Dio dei filosofi, tutto, anche lì si ripete tra Cartesio e questa, il Pelagio e Agostino, no?